Siamo in diretta con Stefania Consigliere, autrice di un articolo comparso su Nunatak di quest'autunno, il numero 62. Ciao Stefania, ci senti?
Ciao Lara, vi sento. Ciao Radio Blackout, ciao ascoltatori.
Ciao. E dunque, entriamo subito nel vivo. Hai scritto quest'articolo che appunto propone una nuova idea di salute, si occupa appunto della salute come suo tema centrale e per farlo apre con una sorta di disambiguazione di ciò che comunemente chiamiamo scienza.
Sì.
Che se vuoi potrai riassumerci brevemente, ma soprattutto mi interesserebbe sapere in che modo questa disambiguazione potrebbe suggerire che una qualche fiducia in un qualche tipo di scienza potrebbe esserci, che insomma una certa scienza è compatibile con il tenere acceso in qualche modo un lume di critica, una volontà di resistenza a fronte invece dei dilaganti criticismi o comunque delle paure sempre più concrete, dei sospetti sempre più accesi nei confronti di quello che chiamiamo scienza.
Sì, parto dal, come dire, dal dato di fatto che io lavoro nella scienza, l'ho praticata per un quarto di secolo dall'interno e la scienza che ho amato da studente e che poi ho cercato di praticare è una scienza che si basa radicalmente sul dubbio e su tutta una serie di pensieri, diciamo quanto più spregiudicati possibile, nel senso che la scienza fa cose magnifiche quando effettivamente è libera di mettere in discussione tutto, compresi i propri presupposti. Questo chiaramente non avviene sempre, non avviene continuamente, non tutti gli scienziati intendono la scienza in questa maniera qui. Ma, come dire, la tradizione viva della scienza, che poi è stata anche ripresa da una serie di epistemologie novecentesche, è quella di appunto massima apertura possibile. Senza questa apertura la scienza non è scienza, nel senso che diventa una sorta di ipse dixit, no? O di nuovo credo, o di Bibbia, eccetera. Allora, da un lato la questione metodologica, la scienza procede esattamente come procede un Parlamento, quindi con tantissime voci discordanti all'interno, che poi a un certo punto in qualche misura, no, ma sempre e solo in qualche misura si mettono d'accordo su una versione che più o meno convince, ma lasciando sempre aperta la porta a qualsiasi altro dato, altra teoria, altra immagine esca, e questo è un fronte. Un secondo fronte invece, forse per me oggi ancora più caro, no? o caldo di attivazione se vuoi, è il fatto che nella scienza contemporanea, in particolare nelle scienze biologiche, ci sono in questo momento delle piste di ricerca, di riflessione, di nuovi dati che emergono, che dal mio punto di vista sono magnifiche e assolutamente visionarie, quindi aprono alla possibilità di interpretare il vivente, ma in realtà tutti i processi naturali, no, o naturalistici, in una maniera assolutamente innovativa che a me verrebbe da definire come storico-ecologica, nel senso che l'idea non è più quella di guardare le cose, no, gli oggetti o i viventi come se fossero qualcosa di fisso, ma di guardarli sempre e solo come elementi processuali, quindi storici, inseriti in una rete di relazioni, quindi in una ecologia. L'effetto è dirompente proprio sui nostri vecchi canoni di pensiero, no? Molto, molto fissi, molto essenzialisti. Induce ad un ripensamento di che cos'è un umano, quali sono i rapporti fra gli umani e quello che chiamiamo natura, che cosa significa essere vivi, che cosa significa essere in salute, che cosa significa ammalarsi, che cosa significa guarire, e ha, non so come dirti, una sorta di filosofia della natura completamente differente da quella che abbiamo praticato finora come occidente egemone e, se vuoi, molto più simile a diciamo certe visioni più orientali, no? più basate sulla relazione, sulla tessitura, sulla delicatezza, sulla diplomazia. Non so se ho risposto con questo.
Sì, hai risposto molto bene. E quindi mi riallaccerei, diciamo, a questa apertura che hai fatto su questo nuovo tipo di scienza, più visionario, più aperto e diciamo più propenso a inserire i suoi oggetti di ricerca nelle reti di relazioni che necessariamente li circondano, e contrapponiamoli invece quella scienza più, che possiamo chiamare tradizionale o tradizionalista, chiusa, rigorista, che sembra alla ossessiva ricerca tutto il tempo di parametri con cui incasellare, categorizzare l'esistente. Siamo immersi, diciamo, fino al collo in una perlomeno una visione della scienza simile, siamo circondati da parametri che dovrebbero descrivere le situazioni in cui ci troviamo, la nostra salute, che dovrebbero misurare in qualche modo tutte quelle proprietà che ci definiscono come esseri umani in salute oppure non in salute. Eppure, nonostante questa ossessiva ricerca della misurazione e della quantificazione, siamo sempre più confusi e siamo semplicemente bombardati da tutta una serie di dati, di parametri, anche discordanti tra di loro. Mi viene in mente, tu nell'articolo fai l'esempio delle analisi del sangue, in cui dici appunto che se in tutto il pubblico a cui stavi parlando in quel momento, perché l'articolo è preso da un intervento che hai fatto durante un incontro, una due giorni dedicata proprio al tema delle restrizioni pandemiche, ebbene, dicevi, se si facessero delle analisi del sangue a ciascun componente del pubblico, verrebbero per forza fuori dei valori fuori norma, ma non necessariamente per questo vorrebbe dire che ci sarebbero delle persone malate tra il pubblico. La causa del fatto che non sempre si rientra nei parametri è che non esiste nessuna normalità umana facilmente individuabile o che comunque si possa applicarsi a ciascuno di noi. C'è un'estrema variabilità tra tutti gli individui che rende impossibile trovare dei parametri che vanno veramente bene per tutti. Invece un po' la retorica sembra essere quella della deviazione dal parametro uguale patologia. Se spostiamo il discorso dall'analisi del sangue e cerchiamo di inserirlo nell'attuale situazione pandemica, come dicevo prima, possiamo individuare moltissimi parametri che però vengono anche cambiati da un giorno all'altro. Mi viene in mente per esempio la durata dell'attendibilità del risultato di un tampone, oppure la durata dell'efficacia di una dose di vaccino, che viene cambiata continuamente, sì, man mano che arrivano dei dati in più dalla ricerca vaccinale, ma anche a seguito di scelte politiche, per esempio, che nulla hanno a che fare con la gestione sanitaria dell'epidemia, oppure quanto deve durare una quarantena, per quanto si rimane contagiosi dopo aver contratto il virus, eccetera eccetera. Partendo quindi dalla immagine di scienza più che possiamo definire visionaria, più aperta, di cui tu hai parlato prima, come possiamo porci nei confronti di queste variabili, di questi parametri standard da cui siamo investiti, senza cadere da una parte nel negazionismo totale, nella totale sfiducia, ma dall'altra neanche in una follia ossessiva di voler raggiungere un'immunità totale quanto impossibile?
Ecco, io qui ti darei due risposte distinte, nel senso che c'è una risposta, per carità, c'è una riflessione scientifica che si può fare, quindi a partire dall'interno, no, del sistema conoscitivo che chiamiamo scienza, e c'è invece una risposta politica. Allora, per quello che riguarda appunto, chiamiamoli parametri di salute umani, ok? Quindi restringiamo a noi, e anzi ti dirò di più, restringiamo agli umani occidentali, no? Quindi a quelli che usano come sistema terapeutico la biomedicina. Allora, non dico assolutamente niente di nuovo se sottolineo il fatto che quando si stabiliscono i parametri, no, di salute, la cosiddetta normalità, lo si fa considerando come cade, no, all'interno di un certo valore il 95% della popolazione. Quindi si tagliano fuori il 2% e mezzo più alto, il 2% e mezzo più basso, e si prende come valore normale, diciamo, l'ampia fascia centrale. Ma tu puoi tranquillamente non ricadere nei parametri di normalità senza essere malato, semplicemente perché per te quel parametro lì funziona in un'altra maniera. Allora, Lì c'è tutto un discorso, come dire, di epistemologia che si potrebbe fare, tra l'altro interessantissimo, che alla fine sostanzialmente porta a dire che la normalità, se è qualche cosa, è il buon funzionamento soggettivo, no? Quindi non di una popolazione statistica astratta, statisticamente intesa, ma del singolo e della storia, della fisiologia di quel singolo. Per cui, ad esempio, sarebbe interessantissimo farsi l'analisi del sangue in momenti diversi della vita, no? Quando sei appena sveglio, quando sei stanco, quando sei felice, quando sei infelice. Probabilmente lì si vedrebbe veramente l'andamento biografico di questa storia qui. Ora, questa è una faccenda che sostanzialmente riguarda biologi e medici e che ha a che fare con come noi vogliamo far funzionare anche il rapporto con salute e malattia. Ed è un discorso molto bello, per me tra l'altro anche molto appassionante, che però lascerei un attimo da parte, perché invece purtroppo sui parametri con i quali ci stanno ossessionando, io non ho l'impressione che dietro ci siano chissà quali ragionamenti scientifici, ho l'impressione che ci siano soprattutto dei ragionamenti di ordine politico, e che se ci sono ragionamenti scientifici, allora sono i ragionamenti di una scienza particolarmente virata verso, non so come dirti, una sorta di descrizione troppo stretta della normalità, no? Allora, appunto, un conto è fare, appunto per questo sarei in difficoltà in questo momento a unire i due punti, un conto è fare un discorso su come funziona e come si possono far funzionare la medicina, la cura, la terapia, il rapporto, no, con questi parametri che siamo tecnicamente in grado di rilevare, e dall'altro come invece in questo momento c'è una gestione assolutamente politica, ok, di variabili che francamente a me oggi sembrano anche abbastanza sottratte alla comunità scientifica, nel senso che mi sembra che ci siano forse una decina di persone scelte come decisori che fanno le veci di tutta la comunità scientifica, che mi sembra in larga misura abbastanza esautorata in questo momento.
Certo, e a questo aspetto del discorso mi piacerebbe anche tornare dopo, in relazione anche al discorso che fai nel tuo articolo sulla quella che tu chiami streghizzazione della diffidenza. Ma prima volevo ancora approfondire un attimo il discorso che tu fai in relazione alla salute, e possiamo dire anche in relazione a quella che potremmo chiamare ecologia della salute. Tra l'altro questi sono discorsi che si potrebbero anche approfondire in contesti più legati alla nostra concezione del rapporto uomo-natura. Questa cosa potremmo tenercela per future collaborazioni. In questa sede invece mi piacerebbe che ci parlassi un po' di più di una cosa che esponi molto bene nell'articolo e riassumi con la frase: ecologie diverse costituiscono umani differenti. Pensi che questa sia una chiave importante per spiegare l'eterogeneità di risposte al virus che noi possiamo osservare sia sul territorio nazionale, sia a livello globale, sia nelle nostre relazioni quotidiane?
Assolutamente sì. Questo secondo me sarebbe la chiave per dare una lettura diversa di quello che abbiamo chiamato pandemia. Poi se vuoi più avanti magari ci torniamo, nel senso che c'è una parola che è stata usata che è sindemia, che forse varrebbe la pena di riprendere. Allora, vado rapida e vi chiedo scusa per eventuali tecnicismi. Allora, negli ultimi, diciamo, 20-25 anni c'è tutta una parte di ricerca, diciamo a cavallo fra embriologia, evoluzione, biologia, medicina, eccetera, eccetera, che sostanzialmente evidenzia il fatto che gli antropologi culturali, quando dicevano guardate che gli umani sono costruiti diversamente dalla cultura d'appartenenza, dal luogo a cui appartengono e via dicendo, avevano ragione. Allora, ti faccio un esempio. Salta fuori in questi ultimi anni, adesso appunto si comincia a parlarne, ma prima era un pochino più clandestino, che circa metà delle cellule del nostro corpo non sono cellule nostre, no? Quindi metà delle cellule che mi compongono, parliamo di numeri altissimi naturalmente, non sono cellule che hanno i miei cromosomi e il mio DNA, ma sono cellule variamente di batteri, funghi, virus, protiste, eccetera eccetera, monocellulari, che fanno però metà di me, e non fanno metà di me per sbaglio, no? Non mi stanno colonizzando, non mi stanno parassitando, fanno parte di me, nel senso che fanno per me, per noi, dell'operazione assolutamente essenziale, tipo quella di digerire. Cioè, lo dico altrimenti, se noi non fossimo per metà non noi, non saremmo in grado neanche di digerire il cibo che mangiamo, e quindi sostanzialmente saremmo morti. Ora, questa metà di cellule che non è mia, intanto mi dice che io non sono io con la I maiuscola, ma sono già un'ecologia, no? Per cui appunto mi capita di dire che da quando ho scoperto questa cosa qui faccio molto fatica a dire io, no? Quindi è veramente un pronome che descrive chissà che cosa, chissà che composizione, no? E quali equilibri di questa composizione. Ma soprattutto le cellule che mi compongono dipendono dalla storia che ho avuto, no? Banalizzo un po'. Parto cesareo o parto naturale fa differenza rispetto alle primissime cellule non self con cui si entra in contatto. Ancora un esempio banalissimo, il cibo che mangi.
Soltanto per gli ascoltatori, cellule non self sono appunto queste cellule che non sono i nostri, non sono le cellule con cui siamo partiti, diciamo, con il nostro corredo genetico, giusto?
Esattamente, cioè sono le cellule che non hanno il tuo DNA e che appunto magari sono cellule di batteri, no? Di virus, di funghi, di tutta questa gente. E la composizione che tu hai a partire da una certa età dipende proprio dal tipo di storia che hai avuto. Questo significa, ad esempio, che crescere a Genova o crescere a Torino, dal punto di vista dell'ecologia batterica, fa già un minimo di differenza, no? Poi magari è poca, però in mezzo ci sono gli Appennini. Ora, quando ti sposti magari un po' fuori dai tuoi confini, basta andare in Nord Africa, tanto per intenderci, e comincia a consumare il cibo locale, c'è il classico effetto, no, che viene detto a volte la vendetta di Montezuma, quindi un effetto di dissenteria, no, la diarrea del viaggiatore. Allora, la diarrea del viaggiatore non ha niente a che fare con le condizioni igieniche in cui viene prodotto il cibo, che tendenzialmente presso tutte le culture viene prodotto con la massima cura, ha a che fare col fatto che tu entri in contatto, no, con un'ecologia diversa di batteri del cibo, e il tuo corpo, la tua l'ecologia che tu sei, si deve adattare a l'incontro con questi estranei, no? Quindi c'è tutto il processo di adattamento che magari è pure faticoso, e poi alla fine in qualche modo l'ecologia si riequilibra e tu a quel punto hai la tua storia, no? di genovese, torinese, italiana, eccetera, che è stata anche in contatto con l'ambiente batterico di un altro posto. Quindi è come se il viaggio effettivamente ti cambiasse, no? Entrasse in qualche modo nella tua storia e, come dire, desse un colore diverso alla tua ecologia. Questo è solo un esempio, perché potremmo andare su esempi ancora più drastici che vengono da una disciplina che si chiama epigenetica, che è quella che interroga il modo in cui le nostre cellule esprimono il potenziale genico, non in astratto, ma continuamente in relazione con l'ambiente circostante, al punto tale che quando c'è un drastico cambiamento di ambiente, c'è un cambiamento nella risposta di attivazione genetica delle cellule. Allora, a questo punto qui, quando diciamo che la nostra salute, ad esempio, no, dipende dal fatto che abbiamo i geni che funzionano bene, no? Questa frase qui aveva un senso scientifico fino a 30 anni fa. Oggi è una roba che non si può più dire, e non si può più dire perché sappiamo benissimo, almeno a qualche livello di competenza scientifica, che forse perfino il costrutto gene sarebbe da rimettere in discussione, no? Allora, un gene non è più un pezzo di DNA che per tutta la vita di un soggetto e in tutti i soggetti esprime la stessa proteina. Il gene è un pezzo di genoma che può esprimere cose anche molto diverse a seconda del contesto in cui il soggetto è inserito. Allora, è chiaro a questo punto, e prima di arrivare alla politica, perché poi con la politica ci aggiungiamo un altro pezzo che è altrettanto interessante, ma prima di arrivare alla politica è già chiarissimo che la variabilità storica dei soggetti umani è altissima, non esiste una normalità unica, non esiste una salute unica, non esiste un unico modo di ammalarsi, non solo, non esiste niente che di per sé, ok, quindi in modo astratto rispetto alle condizioni, possa essere definito un patogeno.
Certo, chiarissimo. Tra l'altro, appunto, sarebbe molto interessante approfondire tutta questo discorso scientifico che è abbastanza acceso in questi ultimi anni sulla decostruzione, appunto, del gene, sull'automatica decostruzione anche del determinismo, un po' che noi abbiamo ancora come lente interpretativa riguardo a come siamo fatti, a come funzionano le nostre caratteristiche, le nostre proprietà, ma anche l'espressione della salute e di tutte le nostre funzioni corporee. Nello specifico dell'argomento, questo discorso sulla complessità, l'ecologia che compone le nostre persone individuali, che appunto individuali non sono così tanto, veniamo a scoprire sempre di più, ecco che parlare di salute diventa un po' più complesso che stilare una lista di parametri che definiscono una sorta di normalità da rispettare per appunto rimanere in questa idea semplificata di salute. Eppure chi cerca di portare avanti questo discorso complessificando quindi la nozione stessa di salute e di conseguenza anche le modalità con cui una persona può prendersi cura della propria salute e di quella degli altri, ecco, chi cerca di fare questi discorsi spesso viene associato a un'ideologia tutto sommato individualista, intimistica, egoista, per non dire anche destrorsa o comunque poco orientata al bene di tutta la collettività. Tu nel tuo articolo evidenzi la necessità di costruire una contronarrazione che sia efficace, che sia forte contro questa interpretazione della questione, appunto questa interpretazione di chi mette in dubbio la versione unitaria e semplificata della salute. E in che modo pensi che la costruzione di un mondo della cura, potremmo dire, migliore di quello attuale capitalista, passi necessariamente per la riappropriazione di una sorta di autonomia nella cura, nell'interpretazione di ciò che vuol dire salute, soprattutto a livello soggettivo?
Allora, guarda, mi verrebbe da dirti che non ti rispondo io, cioè sarebbe bellissimo se queste cose le avessi pensato io, sarebbe molto un bel booster per l'ego, ma non le ho pensate io.
Vabbè, divulgarle bene, diciamo, è già un buon passo per tutti noi.
La cosa pazzesca è che le cose che sto per dire le diceva, non sto scherzando, l'OMS negli anni 70 e 80, ok? Le dicevano i movimenti rivoluzionari degli anni 60 e 70, penso ad esempio alle Black Panther, che facevano tutto un discorso di riappropriazione della salute di base molto forte. L'hanno fatto in Cina per un periodo, tutta l'esperienza dei medici scalzi, ma l'OMS parlava di queste cose, no? Quindi sembra, cioè effettivamente non era l'OMS di adesso, erano altri tempi, la società era diversa. Allora, dunque, la cosa più rapida che mi verrebbe da dire è questa: la nostra biomedicina, che obiettivamente è fortissima quando fa il suo, no? E fa il suo quando i soggetti sono ammalati. Ora, questa sembra una banalità, in realtà forse è un po' meno di quel che sembra. Nel senso che noi siamo tecnicamente attrezzati e potentissimi per agire su uno stato patologico conclamato. Se devi fare un'operazione, se c'è un tumore che sta crescendo, eccetera, eccetera, la cosa migliore è indubbiamente la biomedicina, è la più potente, no? È quella che effettivamente ti salva quando stai per lasciarci i calzini. Il problema è che la nostra medicina è piuttosto disattrezzata sulla prevenzione, nel senso che quello che noi chiamiamo prevenzione in realtà di solito è diagnosi precoce, e ci sono pochissimi professionisti biomedici che effettivamente fanno prevenzione, perché la prevenzione non ha a che fare con il pescare il prima possibile la malattia, ha a che fare con tutta una serie di pratiche di salute, di, come dire, determinanti di salute, no? Di promozione di comportamenti, piccole strategie, pratiche fisiche, eccetera, che permettono sostanzialmente di non ammalarsi, ma di non ammalarsi non nel senso di non prendere una malattia specifica, ma proprio di restare in una salute passabile. Da questo punto di vista ci sono tradizioni terapeutiche in giro per il mondo, appunto l'antropologia medica ha descritto tutto quello che ha potuto in termini di terapeutiche non occidentali, che sembrano effettivamente più attrezzate di noi, no? Ti faccio un esempio nobile: la medicina tradizionale cinese, che in Cina si insegna a livello universitario, no? Quindi è, come dire, una formazione di terapeuti a livello altissimo. Dal punto di vista della prevenzione è molto più, è come se avesse un occhio più acceso rispetto alla prevenzione, e ti dice che se vuoi stare in salute devi intanto fare tutta una serie di pratiche, no, di esercizi, di un certo tipo di vita, devi badare alla dieta, eccetera, eccetera, e poi ti insegna sulle piccole questioni quotidiane che chiaramente insorgono continuamente come fare per pararle, no? In te, nei tuoi cari, nei tuoi figli e via dicendo. Allora, questa parte qui, che ha a che fare intanto con l'autonomia individuale, no? Quindi con la mia possibilità di gestire almeno le cose piccole che mi capitano senza per forza dover far riferimento ad un professionista e senza per forza dover far riferimento anche alla chimica, no? Alla chimica farmaceutica, ha a che fare anche con la possibilità delle comunità di gestire, almeno entro certi limiti, una salute autonoma, no? Quindi di tenersi in salute e di curare tutto il curabile con mezzi meno costosi, no? Meno high tech anche. A me verrebbe da dire teniamoci l'high tech per quando serve, no? Teniamoci la tecnologia, teniamoci anche certa chimica farmaceutica per quando non se ne può fare a meno, per quando la situazione effettivamente la richiede, ma in tutte le altre circostanze invece forse ci sono delle cose più sensate che si potrebbero fare. Ti faccio un esempio banale, mi dicono gli amici francesi che oggi in Francia è abbastanza normale che i bambini sani, quindi bambini che non hanno patologie o influenze o raffreddori in corso, vengano messi a letto con una dose di paracetamolo, no? Quindi come se fosse una sorta di caramellina per la notte, la pasticchetta o il sorso di paracetamolo. Ora, questa roba qui disabitua, è come se disabituasse i corpi dei bambini a fare le cose che è necessario fare normalmente, no? Per un umano che è vivo, per sapersi muovere, no? Proprio muovere fisiologicamente per restare in salute. Un altro esempio ancora, saranno 20 anni che i bambini non fanno più la febbre, nel senso che noi non permettiamo ai bambini che la febbre salga più che 37,5. Se sale più che 37,5, i pediatri, che, come dire, fanno quel che fanno, tra l'altro per delle ragioni interessanti, ti dicono: guardi, dia ogni 2 ore un'alternanza di tachipirina e ibuprofene, paracetamolo e ibuprofene. Allora, perché non facciamo più fare la febbre ai bambini? Interessante sta faccenda qui, perché la febbre, tra l'altro, è un meccanismo di protezione importantissimo. Noi non permettiamo più ai bambini di fare la febbre perché gli adulti, i genitori, non sopportano l'angoscia legata al fatto che tuo figlio ha la febbre a 39. E quindi, appunto, i pediatri, piuttosto che mandare i genitori in angoscia, danno la risposta chimica. Però questa roba qua sulla lunga è deleteria, perché significa che non addestriamo, no? Non permettiamo ai corpi dei bambini e delle bambine di sperimentare, no? La strategia fisiologica della febbre, di sperimentare anche lo stato psichico della febbre, che è estremamente interessante pure quello, e quindi è come se gli disattivassimo già in partenza la possibilità di autocura, no? O di, appunto, superamento autonomo della malattia. Allora, qui mi sembra, e non vorrei esagerare, ma si può citare tranquillamente Ivan Illich col discorso della nemesi medica, qui mi sembra che ci sia effettivamente da ripensare abbastanza nel profondo il nostro rapporto con la salute, con le crisi, no? Di salute periodiche che tutti quanti affrontiamo, con il loro significato e con la nostra possibilità di gestire queste crisi senza passare immediatamente per il professionista. Dopodiché, detto questo, è chiaro che non appena la crisi si approfondisce, no? O comunque risulta poco gestibile, il terapeuta specializzato c'è da tutte le parti del mondo, salvo a mia conoscenza in due luoghi, e quindi si va. Ma prima di mobilitare appunto l'artiglieria pesante, forse converrebbe conoscere l'artiglieria leggera e gli strumenti invece quelli più quotidiani e più gestibili. Non so se con questo ho risposto.
Direi che hai risposto e sei anche andata oltre. Grazie mille per tutti questi esempi, tutti questi collegamenti che stai facendo in relazione al discorso sulla salute. Ricollegandomi un po' a quello che stavi dicendo su tentativi, esperimenti di autogestione della salute sia individuale sia collettiva, ebbene, noi in questi due anni di pandemia, ma anche prima, però forse era meno evidente, stiamo assistendo a lo svolgersi di esperimenti simili. Ci sono realtà, comunità che in modalità diverse, con appunto riferimenti diversi, stanno provando ad attuare una sorta di presa più autonoma su la propria salute, con tutte le difficoltà che questo porta con sé in un clima come quello attuale, in cui invece viene totalmente scoraggiata qualsiasi tipo di autogestione, qualsiasi tipo di voce fuori dal coro rispetto alle norme, alle normative, ai dettami che vengono dati dall'alto, da un palco di esperti e redattori di politiche. E questa, diciamo, questa severa disapprovazione verso chi invece prova a immaginare un modo diverso di gestire l'attuale situazione, che sì, un'azione molto complessa di crisi, molto difficile da risolvere, ma che comunque non è detto che debba imboccare la strada che finora si dà per scontata, ebbene, queste persone vengono additate come capri espiatori. Nei casi più eclatanti, pensiamo a tutto il discorso sui Novax che si sta facendo oggi, con accuse adirate di fascismo e altri paroloni contro tutto ciò che non è allineato alla retorica emergenziale, oppure, come dicevo prima, vengono semplicemente indicati come innocui quanto ingenui intimisti, individualisti, che pensano soltanto alla propria salute, al proprio benessere, senza preoccuparsi dei problemi di ordine superiore più urgenti e lenti che ci sta imponendo la situazione. Sembra quindi che l'unico atteggiamento possibile per risultare un buon membro del consorzio umano e sociale sia l'obbedienza. Ma l'obbedienza a cosa esattamente? Ai parametri inaffidabili di cui dicevamo prima? Come può aiutarci in questa situazione un'analisi storico-antropologica della stregoneria che tu fai nell'ultima parte dell'articolo, per capire che cosa sta succedendo? Infatti, come accennavamo prima, tu parli di streghizzazione della diffidenza. Ce ne vuoi parlare un po' di più?
Sì, forse perfino inutile, nel senso che ne abbiamo vista talmente tante in questi mesi che mi sa che abbiamo tutti un'idea molto precisa di che cosa si tratti. Allora, io partirei da un aneddoto personale, no? Che è stato per me il punto massimo di visibilità di questo processo. Il periodo è stato, diciamo, luglio, agosto, settembre. Allora, a un certo punto io mi sono sentita intimidita e quasi in pericolo nel momento in cui ho ricominciato a fine settembre il corso universitario, perché avevo l'impressione, ed era, appunto, era, come dire, un'impressione sostanzialmente corretta, che se avessi ripetuto esattamente le stesse cose che io dicevo a lezione 2 anni fa, quindi il discorso di come nasce l'antropologia medica, che tipo di studi fa, in che tipo di critiche, no, si impegna, che tipo di analisi ad esempio della diffusione della malattia a seconda della classe sociale a cui appartiene, via dicendo. Insomma, se avessi detto tutto quello che sostanzialmente dico da 20 anni, mi sarei trovato in pericolo. Quindi ho avuto l'impressione che improvvisamente i temi, no, così cari, così studiati, secondo me tra l'altro anche così utili, che ho affrontato da professionista per decenni, fossero diventati imparlabili, no? Allora, lì è chiaro che in azione c'è qualche cosa che non ha niente a che fare con la scienza, no? Con la serietà scientifica, e ha invece moltissimo a che fare con una strategia di definizione di un nemico pubblico, no? E di additamento del nemico pubblico, in maniera molto grave, no? Nel senso che, adesso scusami il paragone un po' blasfemo in effetti, allora, che gli stati e i governi ce l'abbiano su con le comunità anarchiche è un dato di fatto, no? Non sorprende nessuno, e non sorprende nessuno perché c'è un antagonismo politico chiaro e ben delineato fra gli stati e le comunità anarchiche, per cui non so come dirti, è antipatico, ma è nell'ordine delle cose, no, che avvenga. Invece nel momento in cui tutto un enorme apparato, no, conoscitivo, epistemologico, propagandistico, eccetera eccetera, mette fuori legge intere discipline, no, intere discipline scientifiche, interi settori, no, di ricerca. Pensa ad esempio alla sociologia o agli studi su Foucault, eccetera. Foucault non lo sta nominando più nessuno, no? Siccome parla di biopotere, nessuno può più dire biopotere, quindi Foucault è sparito. Agamben è diventato il nemico pubblico, era il più grande filosofo europeo, nell'arco di una notte l'hanno fatto diventare il massimo infame nazionale. Allora, lì è chiaro però che nella lotta politica si insinua qualche cos'altro, no? Qualche cosa di ancora più, non so come dirti, oscuro, no? Rispetto a quello che già si è visto applicare contro le comunità anarchiche, ed è una sorta di blocco del pensiero, no? Di delegittimazione, o se vuoi proprio di squalificazione del discorso che porta l'altro, tramite sostanzialmente irrisione e streghizzazione, per cui il nemico non è più tuo nemico perché politicamente dice il contrario di quello che dici tu, ma è il tuo nemico infame che dice cose assolutamente non dicibili, che non sarebbero accettabili in nessun consesso umano razionale. Cioè è proprio un giro di discorso che cambia. Io ti confesso che mentre come dirti, certe bassezze nella lotta politica le ho viste ad esempio durante il G8, e tutto sommato me l'aspettavo che si potesse passare per una cosa di questo genere, che effettivamente ricorda le cacce alle streghe, no? Oppure ricorda ad esempio l'assoluta squalificazione dei saperi degli altri che il colonialismo ha sempre fatto, no? Quindi mettendo all'indice qualsiasi sapere medico, terapeutico, rituale, eccetera eccetera, delle popolazioni non occidentali, io non pensavo di viverlo nell'arco della mia vita, e immaginavo che non, pensa che ingenua, dopo tanti anni di pensiero critico, immaginavo che non saremmo, noi occidentali forse non saremmo più caduti in una trappola di questo tipo qua, e invece ci siamo in mezzo.
Certo, e come spieghi anche tu nell'articolo, proprio quando meno ci aspettiamo che questi risvolti persecutori nei confronti di chi non è allineato avvengano, proprio perché pensiamo di vivere forse in un'epoca più illuminata, in cui si hanno più conoscenze, in cui il razionalismo ha trionfato sull'irrazionalismo di chi appunto non è forte della nostra cultura occidentale, per esempio. Ecco che in realtà questi sono i periodi in cui la caccia alle streghe si intensifica ancora di più, proprio perché il potere rischia di vacillare, essendosi fossilizzato forse nelle sue categorie, nei suoi discorsi, proprio proprio chi riesce ad acquisire invece una forza critica, soprattutto in periodo di crisi, ecco che viene messo a tacere con i mezzi che conosciamo fin troppo bene.
Sì, vorrei, se ti va, ricordare ad esempio questo dato che per me oggi è quasi commovente. Quando gli spagnoli arrivano nelle Americhe, no? In particolare in America del Sud, e hanno, diciamo, dopo i primi 20 anni, no? Dopo l'arrivo di Colombo, questi quetano, poi dopo 20 anni comincia la depredazione più totale, hanno bisogno di squalificare le popolazioni locali, no? Quindi di descriverli come barbari, selvaggi, non civilizzati, animali in forma umana, eccetera, in modo da poter meglio appropriarsi delle loro terre e poter meglio schiavizzare le popolazioni. Affibbiano collettivamente a tutte le popolazioni native un nome che io oggi forse comincerei a rivendicare, no? Li chiamano irracionales. Quindi gli irrazionali, che è esattamente quello che viene opposto a qualsiasi forma di dissidenza, di critica, di dubbio, eccetera, eccetera, oggi dai sedicenti rappresentanti della scienza, che in realtà sono esclusivamente rappresentanti del potere politico. Allora, forse irrazionales potrebbe essere un buon nome di battaglia oggi.
Sì, non è una cattiva proposta. Io ti farei un'ultima domanda, se per te va bene, che forse è un po' difficile.
Proviamo.
Proviamoci. Dunque, tu alla fine del tuo articolo fai una distinzione che a me ha colpito molto, perché non ero a conoscenza, nonostante qualche esame di antropologia l'abbia dato anch'io, in cui distingui la concezione della strega per il potere e per gli oppressi. Per il potere, come abbiamo detto, la strega, comunque il capro espiatorio di turno, che subisce la vendetta del potere, diciamo, possiamo dire così, a fronte di un'insubordinazione rispetto alla sua versione della storia. E appunto questa persona non allineata, una persona che non rispetta e non accetta la verità imposta, la razionalità appunto che di cui il potere si fa portatore. Invece per l'oppresso vado a leggere direttamente dal tuo articolo quello che racconti tu. Nell'Africa subsahariana esistono tuttavia una varietà di pratiche che noi europei chiamiamo globalmente stregoneria. Ma se chiedete a qualcuno come è fatto uno stregone, che cosa fa uno stregone, chi è accusato di stregoneria, la risposta suona più o meno così: è stregone o strega chiunque prenda per sé i beni che sono a disposizione, che siano cose materiali o che sia il potere, e poi non lo rimetta in circolo. Ed è stregone o strega chiunque catturi l'anima dell'avversario. Dove catturare l'anima dell'avversario, nell'interpretazione di diverse zone dell'Africa subsahariana, significa ad esempio che voi fate una vita normale, poi vi mettete a letto e la mattina dopo vi svegliate più stanchi di prima. E dunque tu pensi di andare a dormire e riposarti, ma in realtà mentre stai dormendo lo stregone chiama a sé la tua anima e la mette a lavorare nei campi. Credi di recuperare le forze dormendo, ma in realtà stai lavorando e producendo per lo stregone. Ecco, questa diversa interpretazione della stregoneria a seconda della classe sociale in cui ci si trova ad essere, come può aiutarci a capire come posizionarci oggi in relazione alla dissidenza contro il Green Pass e le misure repressive messe in atto per la crisi pandemica?
Allora, dunque, ci sono dei testi bellissimi di Luciano Parinetto, che è un pensatore scomparso dalla visibilità in questi ultimi anni, che invece varrebbe la pena di riprendere, un marxista eretico, Parinetto, che ha lavorato tutta la sua vita sulla stregoneria, che a un certo punto dice che stregoneria è una parola che viaggia, no? Quindi chi è strega dipende dal luogo, dal momento, dalle convenienze, dai giochi politici, dagli scontri e via dicendo. Quindi come se fosse una sorta di termine infamante, vuoto, no? Che ciascuno può lanciare contro l'avversario di turno. Allora, rispetto a quello che dicevi tu, vorrei aggiungere un pezzettino, no? Nel senso che la strega classica, quella che brucia sul rogo, non è tanto o forse non è ancora, no? Non arriva nemmeno ad essere qualcuno che attivamente è insubordinato o che attivamente si oppone al potere. Lì l'elemento interessante è che intanto i processi contro le streghe non sono medievali ma sono moderni, no? Questo già è interessantissimo, quindi cominciano un pochino prima dell'incipit della modernità e accompagnano la modernità fino al suo dispiegamento, no? Quindi fino a fine Settecento. Le streghe o gli stregoni che bruciano sui roghi non sono tanto persone che si stanno attivamente opponendo alla modernità trionfante che si allarga, sono soggetti che incarnano ancora una forma di vita non moderna, no? Quindi anche senza opporsi, semplicemente sono altro. E siccome il trucco fondamentale della modernità è quello di ridurre tutto a se stessa, no? Quindi esiste un solo regime economico valido che è quello del capitalismo, esiste un solo regime affettivo valido che è quello della coppia monogama con figli legittimi, esiste un solo modo di curarsi valido che è quello della medicina accademica e via dicendo, no? Quindi è tutto continuamente una riduzione ad uno, no? ad una sola normalità, poi appunto con la N maiuscola. Quelli che rappresentano anche solo la possibilità, no, di essere umani differenti sono ipso facto dei nemici, quindi li devi far fuori. I roghi delle streghe da un certo punto di vista sono esattamente questo, sono l'eliminazione, lo sterminio di massa, no, da un certo punto di vista, dei e delle rappresentanti delle forme di vita locali, no, contadine ad esempio, di villaggio, quella appunto… Quella forma di vita che Marx descriveva come abitante sui commons, no? Sulle terre comuni, sulle terre di tutti, le terre non appropriate. Per me appunto il confronto invece con l'interpretazione africana è stato fondamentale, e quindi anche con tutto un certo filone africanista, perché in appunto diversi luoghi dell'Africa subsahariana lo stregone è chi, lui o lei, no? Colui o colei, che non rimette in circolo quello che prende e che asservisce a sé il più possibile, no? Quindi che ti cattura, che ti appunto ti fa la tua anima lavora di notte e via dicendo. Ora, se tu lo leggi in questi termini qui, no? Quindi qualcuno che prende ciò che è comune e non lo ridà, qualcuno che accentra in sé le ricchezze e il potere e li accumula, è la descrizione perfetta del meccanismo capitalista del plus valore, no? Quindi nell'ottica africana chiunque agisca il plus valore, no? La dinamica di accumulazione è di per sé uno stregone. Guarda, potrei aggiungere dei pezzi storici, magari poi li approfondiamo in un altro momento, ad esempio sul fatto che le forme più perniciose di stregoneria sembra che siano cominciate insieme allo schiavismo, no? Quindi insieme alle navi negriere che portano via la gente incatenata, la terapeutica tradizionale africana comincia a prendere un'altra piega, no? Che è una sorta di tragica commistione fra cultura locale e appunto le punte più insostenibili della cultura nostra, ma appunto magari questo un'altra volta.
Sì. Ok, grazie mille di questa ricchissima disamina, diciamo, della stregoneria. Prima di chiudere io ti leggerei alcuni messaggi che ci sono arrivati dagli ascoltatori mentre tu parlavi, così se vuoi commentare qualcosa, insomma, lo puoi fare direttamente a loro, in diretta. Dunque, un ascoltatore ci ha scritto: diciamo anche che l'ansia di certi genitori, in realtà usa le X per il gender neutral, però io leggo con la I, scusatemi, è condizionata anche e soprattutto da esigenze produttive richieste. Questo non vuol essere un alibi, ovviamente, ma la realtà che vedo in genitori e non solo. Credo che si riferisse appunto prima al discorso sulla febbre nei bambini.
Sì. Sì, scusatemi, non, alla fine non l'ho detto, forse è il momento di aggiungerlo. Uno dei pezzi di sfondo dal quale parto è quello dell'antropologia medica critica, che è la parte di antropologia medica che si interroga su come come si sviluppano, no? Le malattie, la salute, le possibilità di salute, di cura, eccetera, eccetera, a seconda dell'appartenenza sociale, quindi a seconda della classe sociale. E ha fatto degli studi magnifici, no? Tipo c'è quello celebre della metropolitana di Londra, che poi mi è stato detto recentemente è stato replicato anche per Torino, per cui a un certo punto la scuola di Marmot ha preso come riferimento una delle linee della metropolitana di Londra, che parte in un certo punto di Londra, poi attraversa tutta la città e finisce nel posto diametralmente opposto. Insomma, uno dei capolinea è in un quartiere assolutamente devastato, non è anche proletario ma proprio sottoproletario, e l'altro capolinea invece è in un quartiere straricco, questo delle ville. Insomma, salta fuori che ad ogni fermata di metropolitana la vita media della popolazione che vive attorno a quella fermata è più alta di un anno e mezzo, no? Quindi fra un capolinea e l'altro capolinea finiscono per esserci qualcosa tipo 15 anni di vita media di differenza, no? Allora, scusatemi per non averlo detto prima, questo per me è uno sfondo importantissimo di ragionamento, ed è chiaro che le condizioni materiali, sociali, simboliche, no, emotive in cui siamo presi inevitabilmente ci creano un'ansia tremenda che poi giustamente inevitabilmente si riversa nella relazione genitori-figli, quindi assolutamente sì.
Certo, grazie mille. E poi niente, un'altra ascoltatrice ti faceva i complimenti, le è piaciuta molto questa intervista, chiede il nome dell'articolo, glielo diciamo, si chiama Un'altra idea di salute, l'autrice è Stefania Consigliere, e lo trovate sul numero 62 di Nunatak. E niente, Stefania Consigliere ha anche scritto altri contributi sempre in relazione alla situazione pandemica. Se prima di lasciarci vuoi ricordarceli, così anche i nostri ascoltatori, se vogliono saperli di più, possono andarseli a cercare.
Sì, ci sono 4 post usciti su JAP, il blog del collettivo di scrittori che si chiama Wuming. Fra l'aprile del 2020 e l'ultimo è uscito forse ottobre di quest'anno, e sono appunto scritti, cioè sono un po' più lunghi di un post medio, nel senso che cercano di elaborare con gli strumenti che un po' abbiamo toccato adesso, però scritti anche molto diciamo in presa diretta con i fatti, no? Quindi avevamo io e la collega con cui li ho scritti l'esigenza di capire che cosa stava succedendo, abbiamo provato a usare gli strumenti dell'antropologia, in particolare dell'antropologia medica, per provare a interpretare i fenomeni secondo uno sguardo un pochino differente.
Perfetto. Allora, se non hai altro da aggiungere, noi ti ringraziamo moltissimo e speriamo di parlare presto ancora.
Io ringrazio voi, ringrazio gli ascoltatori e niente, come cantava De André, buona resistenza alla maggioranza che segue le leggi del branco.
A presto Stefania, grazie.
Ciao, a presto Lara.